/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it. Cari amici radioascoltatori, bentrovati nuovamente all'ascolto di Quattro Chiacchiere con Uichi Basilicata. E quella che ascoltate è sempre la voce di Angelo Camodeca, che assieme a Fabiana Sant'Angelo danno il via a una nuova trasmissione. Anche quest'oggi vi porteremo ospiti interessanti, argomenti interessanti. Vi invitiamo a rimanere in ascolto e ad ascoltare questa nostra trasmissione. Intanto cedo la parola a Fabiana per introdurre l'argomento di oggi e il nostro ospite particolare. A te Fabiana.
Cari amici, ben ritrovati. Nel corso di questa puntata torniamo a parlare di multiculturalità, questa volta però lo faremo all'insegna del cinema, grazie alla nostra ospite esperta in lingue, che ha già avuto modo in precedenza di intervenire con noi, e lo faremo iniziando il racconto con la storia di una nota condottiera dell'antica Cina che decide di prendere il posto del padre, poiché ammalato e ormai anziano, sotto le mentite spoglie però di uomo. Non aggiungo altro perché avrete modo poi di ascoltare di chi si tratta e passo la parola alla nostra ospite. Ci siamo in linea con Lorena Mitro, che abbiamo avuto modo di conoscere già in precedenza, traduttrice, interprete e anche insegnante, che ha vissuto molto il mondo orientale. Lei è esperta di cinese, infatti noi ci siamo lasciate proprio con l'augurio di risentirci e di fare di nuovo incursione in questo mondo che apparentemente a noi occidentali sembra molto lontano. Questa volta ci ritroviamo e approfondiamo una tematica particolare attraverso lo sviluppo e l'approfondimento di una figura che molti di voi ricorderanno e conosceranno, ossia Mulan, che in Occidente appunto è diventata famosa grazie a un film di animazione. Però la sua figura, che è cinese, è sicuramente molto più complessa ed ha una tradizione differente. Tu, Lorena, hai scritto un'altra pubblicazione, in questo caso, che riguarda proprio lo strumento dei sottotitoli, per approfondire questa figura, e ti sono serviti moltissimo appunto a conoscerla meglio culturalmente, come è nata e come è diventata poi da noi Mulan.
Sì. Ciao Fabiana, innanzitutto ciao a tutti gli ascoltatori. Sì, noi ci siamo lasciate quasi un annetto fa e ci ritroviamo, quindi grazie mille per avermi chiamata di nuovo. Nell'altra pubblicazione, dal titolo Il vero volto di Mulan, io ho utilizzato i sottotitoli come strumento per mettere a confronto, diciamo, quella che è stata la trasposizione della figura di Mulan nel luogo in cui è nata in Cina e poi in Occidente, l'America in primis e poi anche in Italia. Come dicevi tu, anche io quando ero piccolina ho visto questo cartone, tra l'altro è il mio cartone preferito. Quindi non so se poi per caso o, non lo so, destino ha voluto che poi scegliessi questo percorso, non lo so, di fare il cinese. Perché sì, Mulan è una figura che è una figura leggendaria nata in Cina. La sua storia è legata ad una leggenda, quindi in realtà non si sa se sia realmente esistito o no. Fatto è che tutti gli studenti in Cina, i bambini, imparano questa poesia dove si parla di Mulan e dove viene fuori una figura che è ovviamente modello di pietà filiale, che racchiude tutti quelli che sono i valori propri della cultura cinese. Poi cosa è successo? La Disney ha preso questa storia, è stata la prima volta che la Disney ha preso una storia dall'Asia, dalla Cina in realtà, come prima volta. Ha preso questa leggenda e ne ha fatto un film d'animazione. Mulan è uscito nel 1998. E quindi che cosa ha fatto? Questo film ovviamente ha dato un'immagine di Mulan un po' diversa, un po' diversa. Questo film d'animazione però, questo prodotto audiovisivo non si è fermato qui, ma è ritornato in Cina. E quindi in questo libro analizzo in che modo la figura di Mulan è tornata nella sua terra d'origine. Come è tornata, alla fine, diciamo, risulta una sorta di contaminazione culturale. Ogni volta quando c'è un contatto tra culture ci si arricchisce e ci si cambia un po'. La stessa cosa che è successa a Mulan. Quindi è risultato un prodotto ibrido con alcune caratteristiche rimaste propriamente di una figlia cinese filiale e poi delle caratteristiche un po', diciamo, individualistiche tipiche della tradizione americana e occidentale. Però in realtà questo film poi come è stato accolto in Cina? In realtà non troppo bene, ecco, questo è stato il risultato, anche perché poi si sono andate a, diciamo, inserire anche questioni un pochino più grandi a livello politico, quindi la situazione della Cina con gli Stati Uniti a livello politico, c'erano un po' di problematiche, ecco. E quindi proprio lo studio dei sottotitoli mi ha servito per capire sia le scelte del traduttore, quindi come si fa a tradurre determinate cose, determinate espressioni proprio a livello tecnico che hanno delle connotazioni culturali, poi soprattutto con la lingua cinese, per chi non sa, diciamo, il cinese già nella lingua, già anche nella scrittura del cinese ci sono dei riferimenti proprio alla cultura, anche proprio nella scrittura, no? Di quelli che tutti mi dicono in quei disegni, come fai a capire quei disegni? Ok, in quei caratteri ci sono già, diciamo, dei significati intrinseci, ecco, per spiegarla un pochino più semplice. E quindi sia per capire le scelte del traduttore, sia per capire proprio come funziona il meccanismo di sottotitolazione, di traduzione dei sottotitoli americani in cinese, che cosa è successo in questo senso. Quindi i sottotitoli mi sono serviti proprio come mezzo per capire a livello un po' più ampio come è cambiata la, diciamo, l'immagine di questa figura in questi due mondi. Sì.
Allora, i sottotitoli sono uno strumento, chiaramente in questo esempio che tu hai fatto, di integrazione culturale ma anche di accessibilità, perché appunto se io voglio vedere un film che non è nella mia lingua originaria, no, di nascita, diventa un po' un problema e quindi non lo posso fare. Tra l'altro tu non sei soltanto esperta di cinese, ma parli fluentemente anche altre lingue, l'inglese, il francese, quindi mi viene un po' in mente, visto che abbiamo introdotto l'argomento con un film di animazione, il tema cinema e cinema accessibile, quindi iniziamo con il cinema sottotitolato e poi andiamo a finire inevitabilmente al cinema audio descritto. Che cosa succede? Questi strumenti fondamentali sono necessari proprio per la lingua, cioè se io voglio comprendere un film e non sono avvezza alla lingua originale, però poi si apre inevitabilmente un altro tema, che è quello della disabilità. Quindi i sottotitoli hanno poi una duplice funzione, non solo di integrazione, esatto, culturale, ma mi viene da pensare alle persone con disabilità uditive e alle audiodescrizioni per le persone invece con disabilità della vista. Te lo chiedo un po', come dire, dal punto di vista più tecnico, perché so che tu hai studiato appunto l'ambito dei sottotitoli, delle audiodescrizioni come traduttrice, perché hai dovuto, diciamo, approfondire l'argomento, ma poi te lo chiedo anche come fruitrice.
Sì, in realtà diciamo che i sottotitoli, c'è da fare un po' questa distinzione, questo chiarimento. I sottotitoli e sottotitoli audiodescrizione in ambito cinematografico. Come dicevi tu, l'audiodescrizione l'ho trattata in ambito museale. L'audiodescrizione, per rinfrescare un po' la memoria, è quel servizio che serve per rendere accessibili dei prodotti audiovisivi alle persone che hanno disabilità visiva. Quindi una persona che va al museo, una persona non vedente o ipovedente, come fa a vedere, tra virgolette, un'opera d'arte? Per le sculture ci sono appunto le riproduzioni tattili, per i dipinti come si fa? È proprio questo quello che era stato il tema nell'altro volume. Per quanto riguarda l'industria cinematografica, che è un ambito molto molto interessante e molto bello, io da traduttrice l'ho studiato già, diciamo, in ambito della traduzione audiovisiva, cioè c'è proprio un filone della traduzione che si chiama traduzione audiovisiva, che diciamo comprende proprio anche quello del, diciamo, del cinema, proprio il settore cinematografico. In questo senso i sottotitoli sono utilizzati di più per le persone che sono ipoudenti. Quindi che cosa succede? C'è una trascrizione dei dialoghi e vengono aggiunte anche delle informazioni relative ai suoni, ai rumori o magari all'identificazione dei personaggi che stanno parlando. Tutti quanti abbiamo visto un film sottotitolato almeno una volta nella nostra vita. I sottotitoli però per l'ipo udenti diventano anche, come dicevi tu, uno strumento che rende il cinema o un film accessibile, quindi sono strumento di accessibilità. L'audiodescrizione è utilizzata non solo in ambito museale ma anche in ambito cinematografico, perché è uno strumento molto utile proprio per i non vedenti, perché costituisce una sorta di audiocommento ed è come se diciamo tra le pause nei dialoghi vengono inserite queste descrizioni dei paesaggi, dell'atmosfera, insomma traducendo in parole tutto quello che è la parte visiva.
Tu hai avuto numerosi riferimenti in questo ambito, perché insomma mi hai prima, no, quando chiacchieravamo un po' in libertà, citato dei nomi importanti che tu hai conosciuto, sì, appunto, certo, in ambito accademico, e poi questi te li sei ritrovati dove e come? Che è successo?
Sì, è successa una cosa molto curiosa, sì, parlando, no? E ci siamo sentite, no, così, facendo due chiacchiere, è uscito fuori, diciamo, la questione del mio libro, come ci ho lavorato e in che modo. E quindi io ho ritrovato dei nomi molto importanti a livello di studi accademici di audiodescrizione, tra cui il professor Snyder, che è, diciamo, a livello internazionale è stato uno dei primi audiodescrittori che è conosciuto a livello mondiale. E proprio nella stesura del mio primo volume sull'audiodescrizione museale, io lessi il suo libro, The Visual Made Verbal, che è stato tra l'altro presentato in occasione di un festival che ho trovato per caso, che si chiama Audecon, che è stato il primo evento dedicato all'audiodescrizione per non vedenti, e durante questo evento il professore ha presentato l'edizione di questo libro in italiano, quindi adesso è disponibile anche in italiano. Ed è, diciamo, un evento bellissimo, perché è come se si fosse passati da una sorta di livello teorico, perché l'audiodescrizione, diciamo, a livello di studi è ancora, diciamo, agli albori, ancora all'inizio, però già si sta vedendo qualcosa in concreto. E quindi che cosa diciamo si è fatto in questo evento? Sono state previste delle sessioni per il pubblico e poi con tutti gli attori che fanno parte di questa grande industria, ed è, diciamo, raccoglie quelle che sono molte associazioni o aziende private che offrono il servizio di audiodescrizione. E poi c'è stata appunto questa masterclass fantastica con questo professor Snyder, che è appunto un pioniere mondiale dell'audiodescrizione, proprio con l'obiettivo di far dialogare, diciamo, il settore della produzione audiovisiva con il pubblico, quindi con i fruitori finali, stimolando ovviamente quelle che sono riflessioni e quello che si potrebbe fare in questo contesto. Anche perché, diciamo, in soldoni, a livello legislativo ci sono degli accordi che diciamo l'Italia ha fatto ad esempio con la RAI per rendere fruibili alcuni prodotti audiovisivi, tant'è vero che ci sarà capitato a tutti quanti di vedere, diciamo, di più, diciamo, su Rai 1, mi sembra, alcuni telefilm sono stati descritti. Comunque esce diciamo la sezione per vedere il film audiodescritto sulla RAI, insomma, quindi offrono questo servizio. Ma sostanzialmente l'Italia è molto arretrata da questo punto di vista. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra danno la possibilità di vedere audiodescrizione della maggior parte dei prodotti audiovisivi anche nel campo del cinema. Invece in Italia siamo ancora molto indietro, sebbene, ripeto, a livello legislativo ci sono dei decreti, dei DPCM che dovrebbero garantire questo, ma a livello concreto siamo ancora un po', diciamo, un po' indietro, anche perché proprio a livello di macchina organizzativa diciamo succede brevemente in questo modo. Fabiana, permettimi di fare questa specie di parentesi.
Certo.
Sì, sostanzialmente quando viene fatto un film, che cosa succede? La casa di produzione poi deve decidere se rendere accessibile o no questa produzione. Però cosa succede? I fondi già di solito per fare un film sono molto alti, i costi per la produzione di un film, e quindi poi succede che fare audiodescrizione per quel film viene messo in coda tra tutte le cose da fare. Poi di solito i fondi sono pochi, non ci sono poi dei fondi stanziati apposta, almeno in Italia, per questo, ma ci sono dei bandi a cui si può partecipare, e quindi sostanzialmente per questioni proprio a livello economico, poi anche di modello culturale, perché noi non siamo abituati a questo, sostanzialmente ci ritroviamo in questa situazione un pochino di svantaggio a livello di accessibilità dei film. Ma con questi eventi, tra cui Audecon, come dicevo prima, sicuramente si sta facendo un grande passo avanti, e tra l'altro non è l'unico di evento, perché è stato fatto anche in cinema, che è il Festival del Cinema Inclusivo. Il primo appuntamento è iniziato l'anno scorso a Firenze e ci sarà l'ultimo appuntamento a Trieste. E che cosa succede? Questa iniziativa è un'iniziativa molto bella, che è stata ideata da Federico Spoletti, ed è stato praticamente uno spazio dove vengono proiettati dei film e vengono presentati con i sottotitoli per le persone sorde o ipoacustiche, oppure l'audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti. Quindi, come possiamo ben capire, insomma, si è tradotto un pochino in realtà concrete quello che noi ci stiamo dicendo. Ecco, quindi è una cosa molto molto bella.
Una curiosità, visto che tu sei una persona che viaggia molto, sia fisicamente che nella rete, questo l'abbiamo capito.
Con la mente.
Con la mente, quella è la prima cosa, altrimenti non ci si sposta mai. La curiosità è la prima molla. Come si fa, proprio sul piano pratico, ad accedere a un film in piena libertà a casa o in sala? Cioè, al di là di questi festival che hanno assolutamente un'importanza sia di natura culturale che sociale, come fa un singolo fruitore, tu, io, insomma, a poter accedere ad un film accessibile in un altro modo? Per esempio, ci sono delle app dedicate, come si può arrivare a questo?
Sì. Allora, diciamo che la tecnologia in questo senso ci dà una mano, per fortuna. La tecnologia ci aiuta, e sì, ci sono delle app disponibili. Una di queste si chiama Movie Reading, che è un'applicazione che è stata, creata da un'azienda romana, e questa applicazione permette sostanzialmente di avere una lista di film. E si possono scaricare le audiodescrizioni dell'intero film, quindi, come abbiamo detto, l'audio commento di tutto quello che succede, più i dialoghi veri del film, e quindi, diciamo, si può attivare questa funzionalità sia se si va in sala. Quando si va in sala c'è una funzione di sincronizzazione, quindi c'è bisogno di sincronizzare l'audiodescrizione con quello che viene proiettato, e così la persona ipovedente oppure cieca può, diciamo, godersi l'esperienza cinematografica anche a livello proprio logistico, no? Stare su una poltrona, diciamo, con altre persone, sentire il brusio delle altre persone, l'odore dei popcorn, eccetera. O magari anche quando si è in casa, perché si cerca, con questa applicazione l'audiodescrizione viene salvata, quindi diciamo che si stacca l'esperienza, si può fare comodamente a casa, faccio partire l'audiodescrizione del film e me lo ascolto a casa. E voglio dire anche un'altra cosa, il fatto di ascoltare le audiodescrizioni può essere una cosa molto utile non solo per gli ipovedenti, ma anche per le persone normodotate, diciamo normovedenti, perché è come se Io lo consiglio a tutti quanti, in realtà, se non hanno mai avuto modo di sentire un'audiodescrizione, ma in qualsiasi settore. Noi adesso stiamo parlando del cinema, ma anche in ambito museale, in ogni dove, no? In ogni settore. Lo consiglio vivamente perché dà la possibilità di, come dire, di cogliere dei particolari che normalmente l'occhio in realtà non coglie. E sembra una cosa assurda, però diciamo che si traducono in parole delle immagini o dei particolari che di solito a cui noi non facciamo caso, ecco. Quindi sì, come per ritornare alla tua domanda, ci sono queste applicazioni, tra cui questa qui, Movie Reading, che è scaricabile gratuita su tutti i dispositivi, e poi ce ne sono anche altre, tra cui EarCatch, oppure insomma ce ne sono diverse. Ovviamente, come tutte le applicazioni nuove, hanno dei limiti che diciamo gli sviluppatori cercano di superare, come ad esempio il fatto di avere una lista di film che tuttavia è in aggiornamento sempre, però non coincide magari sempre con la lista dei film che sono distribuiti nei cinema.
Un'ultima chicca, ci tengo a ricordarla con te e quindi a condividerla con chi ci ascolta. Che cosa fanno nel mondo i fan di serie cinesi, ma non solo? Quindi, insomma, un fenomeno che parte dal basso, sempre però relativo alla tematica dell'accessibilità.
Sì, allora, tu ti stai riferendo al fenomeno del fansubbing, giusto?
È perché io non lo so pronunciare come te, l'ho fatto fare ovviamente all'esperta.
Sì, che cos'è il fansubbing? Il termine, diciamo, che si riferisce a questa pratica che viene adottata dalle fan base, cioè dei gruppi di fan. E che cosa serve? Serve a tradurre dei dialoghi di contenuti audiovisivi, quindi parliamo di film, senza ricevere denaro in cambio. Quindi il termine fan sub deriva proprio da fan e da sub. Sub che sta per subtitle, cioè sottotitolo. E come pratica in realtà è nata negli anni 80, quando i fan traducevano gli anime giapponesi, insomma, per renderli fruibili ad un pubblico che parlava una lingua diversa, ecco. In Italia questo fenomeno anche si è sviluppato molto, soprattutto dopo il telefilm Lost, non so se è presente. Sono stati creati un sacco di gruppi di fansubber, e quindi diciamo questa è, come dicevi tu, una sorta di primo approccio che si può avere, no? Per la questione, no, della creazione di sottotitoli. Tra l'altro, anche io quando studiavo, iniziavo a vedere le prime serie cinesi, insomma, mi sono cimentata anche io nel fare la fansubber per un po' di tempo, nella traduzione di serie cinesi, però anche inglesi. E devo dire che è stato molto difficile all'inizio, perché non è che avevo una formazione apposta, però quell'esperienza lì mi è servita molto per capire anche come funziona a livello tecnico, perché per fare dei sottotitoli ci sono dei software che si devono utilizzare, quindi poi c'è la questione del timing, che è molto importante, quindi delle tempistiche, proprio della quantità di parole che tu devi usare per tradurre una determinata frase, perché magari non rientra in quei secondi, cioè c'è molto da controllare, sì. Quindi anche la creazione dei sottotitoli in realtà non è così, così semplice, soprattutto poi a livello professionale, diciamo, richiede una preparazione molto, diciamo, molto ampia. E questo, permettimi, anche nell'audiodescrizione, in realtà, fatta in quattro fasi sostanzialmente, dove c'è prima la stesura del testo, quindi nel caso del film, no, io guardo un film, devo capire cosa devo andare ad audiodescrivere, quindi quello che sarà il mio commento, di solito, no, le ambientazioni, i personaggi, magari i volti, se sono, devo decidere, l'audiodescrittore deve decidere, no? E quindi poi c'è il processo di revisione per vedere se si trova proprio anche qui a livello tempistico tra i dialoghi dei personaggi. Poi c'è la registrazione in sala da parte di uno speaker e poi c'è la finalizzazione del file audio. Quindi anche fare audiodescrizione è molto complesso. E qui esce anche, diciamo, il discorso di chi è che fa audiodescrizione? Chi è? Ci sono delle figure apposta? Sì. Sono gli audiodescrittori. Gli audiodescrittori che di solito sono dei traduttori, che sono specializzati in traduzione audiovisiva e che hanno ovviamente delle competenze in scrittura creativa, perché appunto devono creare il testo e poi, se hanno una bella voce, magari diventano speaker e fanno anche la registrazione.
Lorena, senza parole, davvero, davvero tutto molto molto stimolante. È stato bellissimo questo passaggio che hai fatto, perché questo fenomeno appunto dal basso sicuramente rivela una necessità di avere la cultura più accessibile e dimostra anche quanto poi ci si possa sostenere, no, in maniera interculturale. Chiaramente poi il percorso professionale è ovvio che sia un'altra cosa. Noi ci auguriamo di aver dato degli stimoli ai nostri ascoltatori, sia per fruire ma anche appunto per farsi delle domande in più e capire come possono funzionare determinate cose, ma magari fare anche incursioni in argomenti e in settori che non conoscono bene. Sicuramente ci rivedremo, perché so che tu porterai insomma sempre la tua esperienza poliglotta e interculturale qui con noi, e ti saluto, ti auguro appunto di vivere esperienze sempre nuove e stimolanti.
Grazie mille Fabiana, grazie mille a tutti gli ascoltatori, spero di aver diciamo messo un po' di curiosità, no? Come ha detto Fabiana, in alcune cose che magari non si sanno, quindi grazie mille a te e a tutti quanti.
Ebbene amici radioascoltatori, anche per quest'oggi abbiamo terminato, speriamo che il programma sia stato di vostro gradimento, se così è stato non dimenticate che saremo sempre qui, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.